Questa è la 39esima lezione, proseguiamo l'analisi dei modelli di grandi strategie. L'ultimo di questi modelli che avevamo trattato la scorsa lezione era quello benevolo della espansione e della cooptazione, per il quale c'è una frase di Kennedy che è ben fatta e merita di essere ricordata: il desiderio pressante delle aree sottosviluppate del mondo di recuperare il distacco e migliorare la loro situazione fino al punto in cui ciò sia sostenibile, ingenera naturalmente l'invidia verso le terre più fortunate. Se queste terre con gli Stati Uniti alla loro testa non aiutano strenuamente i paesi che lottano per ottenere questo, l'invidia si tramuterà in odio. In tale caso nessuna quantità di missili, di satelliti spaziali o di aerei a propulsione nucleare né di sommergibili atomici ci potrà mai salvare. Quello che diceva Kennedy nel 60 è stato ripetuto 30 anni dopo da Paul Kennedy, il quale appunto diceva che un modello in cui una parte del mondo vede un'esplosione della tecnologia e l'altra parte del mondo vede un'esplosione della demografia non è un modello di sviluppo stabile che assicura la pace e la prosperità del mondo. Proprio questo, la pace e la prosperità del mondo, è stato sempre un obiettivo delle potenze vincitrici dopo un confronto lungo e prolungato. Come hanno cercato di fare le potenze vincitrici per conseguire un end state durevole? Lo hanno fatto prevalentemente strutturando le relazioni internazionali, e questo modello di grande strategia, appunto la strutturazione delle relazioni internazionali, è diventato un modello abbastanza notevole, visto che si cerca di applicarlo fin dal 1815. Ricordiamolo brevemente: nel 1815 fu fondata la Santa Alleanza, che appunto si prefiggeva la pace e la prosperità. Poi, col passare del tempo, dopo le rivoluzioni del 1848, si arrivò al concerto delle potenze, in cui i grandi del mondo si mettevano più o meno d'accordo su cosa fare e come evitare guai peggiori. Poi nel 1919 Wilson lanciò l'idea della Società delle Nazioni, salvo poi a tirarsi indietro perché il congresso americano non lo spalleggiava, e più recentemente è venuta l'ONU. Quindi si è cercato di fare qualcosa di durevole, no? E la consapevolezza che da parte dei vincitori che una struttura delle relazioni internazionali sia essenziale per garantire una sede in cui la cooperazione possa essere meglio perseguita è un dato di fatto. Ecco, voi vedete che il punto fondamentale è di creare una sede dove si possa discutere, dove ci si possa organizzare e dove si possa costruire qualche cosa di durevole. Questa struttura può essere a livello politico, però sotto a livello politico ci vogliono le attività militari, che devono essere ugualmente strutturate. I tentativi di strutturare anche le attività economiche in un sistema di relazioni internazionali strutturato fino adesso è riuscito solo all'Europa, e vediamo con quante difficoltà incontra. Bene, quindi la multinazionalità è diventata una caratteristica permanente, e lo è soprattutto per le operazioni militari. Bene, perché è diventata una caratteristica delle operazioni militari? Ci sono due motivi. Il primo motivo è il crescente favore da parte dell'opinione pubblica delle azioni collettive. Perché? Perché sono una dimostrazione che ogni iniziativa militare goda di appoggio diffuso fra le varie nazioni e non sia semplicemente il prodotto della volontà unilaterale di un solo paese. È anche noto che la migliore dimostrazione di impegno sia la partecipazione attiva a queste imprese multinazionali. Molto spesso voi trovate che nelle organizzazioni multinazionali che sono state create tutti quanti dicono sì sì sì, poi il grado di partecipazione è l'elemento che stabilisce quanto sia alto il favore da parte di una nazione verso questa tale impresa. Molte volte si parla, si dice sì 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 per non opporsi a un'iniziativa e poi si evita di mandare forze perché in fondo non si è molto d'accordo, si è piuttosto freddi verso questa iniziativa. La seconda ragione del crescente favore delle operazioni multinazionali è dovuta al fatto che, purtroppo, quasi nessuna nazione possiede oramai una forza sufficiente per condurre da sola un'operazione maggiore oltre mare, no? Se voi ci pensate, l'ultima azione unilaterale oltremare in relativamente grande dimensione fu la guerra delle Falkland, in cui tutto sommato si trattava di conquistare due isolette. Quindi c'è una situazione di interdipendenza necessaria. Per poter fare le cose, per poter influire sugli eventi, bisogna farlo tutti assieme. Bene, ecco. Quindi, come vedete, queste organizzazioni internazionali a livello politico e subordinatamente a livello politico, a livello militare e, quando possibile, economico, sono una garanzia per un ordine stabile e prevedibile, no? In cui i rapporti possono avere luogo con mezzi pacifici e senza sorprese sgradevoli, no? Quindi le politiche internazionali sono governate dall'esercizio del potere statale e questo ambiente è basato sulle regole, anziché sull'anarchia, perché se ci fossero singole nazioni a trattare fra di loro ci sarebbe la competizione selvaggia, ci sarebbe l'anarchia dell'ordine internazionale, che non avete studiato nella storia di dottrine politiche, è vero o falso. Questa tendenza ogni tanto riaffiora. Bene, non capita tutti i giorni di poter organizzare, di poter strutturare le relazioni internazionali. Bene, ci vuole un'occasione storica favorevole affinché tutti gli stati siano d'accordo per impiantare questa struttura. Di solito, appunto, lo dicevo prima, è la fine di un conflitto maggiore, un periodo di lunga instabilità o di grosse turbolenze. Bene. Quindi si ha che gli stati vincitori del dopoguerra provano a trasformare la loro favorevole situazione di potenza in un ordine durevole che impone l'adesione degli altri stati. È stato un processo empirico, sempre. Qualche volta è andato bene, qualche volta è andato male. Se voi guardate la storia della Santa Alleanza, se voi guardate la storia della Società delle Nazioni, guardate la storia dell'ONU, non va sempre tutto bene, no? Guardiamo per esempio adesso gli stati, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che come sapete è stata creata nell'immediato dopoguerra del 1946 e è nata proprio per preservare la pace e la stabilità. Indubbiamente essa è stata estremamente utile per una cosa, perché è stata un'arena globale dove nello sviluppo del dibattito il calore delle passioni si sia potuto dissipare in parole adirate anziché in azioni violente. Ecco, un forum di discussione. Forum di discussione dove tutto sommato le passioni possono trovare sfogo e si possa cercare un onorevole compromesso dietro le quinte. L'ONU ha generato una quantità di strutture subordinate, lo vediamo prima, ognuna delle quali doveva lenire alcune piaghe dell'umanità, oltre a promuovere un numero crescente di regole e di prassi che limitavano e focalizzavano i rapporti fra gli Stati. Ovviamente siamo lontani dalla perfezione. L'ONU non è, non sarà mai la risposta ai mali del mondo, non ha potere proprio, non uguaglia la somma delle sue parti. La sua impotenza non è mai stata dimostrata meglio che non negli eventi che accompagnarono la guerra arabo-israeliana del 1967. In quella fase vigeva il cosiddetto peacekeeping di prima generazione, che si basava sostanzialmente sull'interposizione di truppe internazionali armate in modo leggero, solo per autodifesa, che si piazzavano in modo da separare i contendenti. Quando Nasser minacciò di bombardare queste forze, il segretario generale dell'ONU le dovette ritirare e scoppiò la guerra dei 6 giorni. Bene, non solo. La crisi più grave dell'ONU fu quella degli anni 90, quando il segretario generale dell'ONU cercò di imporre quello che è stato chiamato il peacekeeping di seconda generazione, diciamo un po' più muscolare, quello fatto per imporre la pace nei territori logorati da una guerra civile. Però questi interventi non sono andati tutti bene, anzi alcuni sono falliti e sono falliti in modo abbastanza clamoroso. Basti ricordare il fallimento della Somalia e il fallimento dell'ONU in Bosnia per avere un quadro generale. Qual è stato il problema? Il problema è dovuto al fatto che l'ONU non aveva mai creato la propria struttura militare. Se voi guardate la carta dell'ONU, voi vedete che un certo numero di articoli sono dedicati al cosiddetto Military Staff Committee, che doveva essere il nucleo della struttura permanente per la direzione delle operazioni. Invece, questo Military Staff Committee non fu mai creato, poi in anni recenti, sulla base delle esperienze traumatiche della Bosnia e della Somalia, dopo un rapporto che fu fatto dalla commissione presieduta dall'ambasciatore Brahimi, indicò quali erano le misure da prendere, fu creato un organismo ad hoc, ma prima che fosse creato un organismo ad hoc, l'ONU viveva con un rappresentante speciale inviato sul posto, collegato a una linea telefonica con il quartier generale dell'ONU, va bene, che però ovviamente ragionava in termini politici e non poteva supplire all'assenza di un comandante militare responsabile, uno staff, una struttura di comando capace di esercitare tutte le operazioni. In effetti, una persona che dirige intanto deve essere militare se dirige operazioni militari, poi deve avere il suo sistema di comando e controllo, le sue comunicazioni e la sua intelligence, altrimenti non funzionerà niente. Bene, in effetti, quello che le crisi della Bosnia e della Somalia hanno dimostrato è che sono fondamentali delle strutture regionali permanenti. L'ONU non può fare tutto. La sua visione globale e globalista è sempre tesa a portare a considerare le crisi fin troppo locali. Non solo, se uno designa un rappresentante speciale, che è sostanzialmente un uomo di staff, non gli dà sufficiente autorità e non gli dà sufficiente responsabilità. Quindi si crea una situazione ambigua che spesso porta a perdere il controllo delle situazioni. Vabbè. E la necessità di strutture subordinate era qualcosa che era apparso fin dalle prime discussioni di Dumbarton Oaks nel 1944. Bene. Persino Churchill, contro il parere del Foreign Office, sostenne le organizzazioni regionali e la Carta dell'ONU alla fine, dopo un acceso dibattito, ha riportato l'esito finale di questa discussione, che dice non vi è alcuna preclusione contro accordi regionali che trattino di questioni di pace e sicurezza, purché essi siano coerenti con gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite. Ecco, queste organizzazioni regionali, tutto sommato, si sono sviluppate però col tempo. Prima di tutto perché ci fu la guerra fredda, quindi le nazioni piccole cosa dovevano fare? O si riparavano all'interno di uno dei due blocchi, oppure, come abbiamo visto nelle lezioni passate, si univano insieme per creare quello che è stato chiamato il gruppo dei non allineati. Bene? Poi c'era un altro aspetto. Molte nazioni neocostituite vedevano nel nazionalismo l'unico possibile collante per cementare l'unione di popolazioni fino allora rimaste succube di qualcun altro. Va bene. E inoltre la diffidenza verso le organizzazioni regionali era anche dovuta all'universalismo che all'epoca dominava un po' il pensiero degli intellettuali occidentali. Il mondo è stato sconvolto dai blocchi, tutto sommato, uniamoci tutti quanti, eccetera. Come si vede, questo era un sogno che non si realizzò, perché la guerra fredda pose fine a un potere universale dell'ONU, e l'ONU ha sempre vissuto una vita piuttosto stentata, no? Certo, il problema per cui le organizzazioni regionali sono importanti come subalterni all'ONU è dovuto al fatto che il centralismo è sempre un pericolo. Il centralismo è un pericolo, ve l'avevo accennato qualche minuto fa, ma è meglio spiegarlo adesso, perché prima di tutto chi è a un certo livello tende inevitabilmente a occuparsi di questioni del livello inferiore. Questo è un fenomeno che nel mondo anglosassone è chiamato micromanagement. Ognuno si occupa delle cose del livello inferiore e finisce per perdere di vista i problemi molto più spinosi che deve affrontare a proprio livello. Poi c'è l'effetto di saturazione. Come ha detto un certo studioso, quando un'organizzazione si espande e deve trattare un numero crescente di questioni e il potere centrale non abbandona la cura dei dettagli, esso sarà rapidamente sopraffatto e non sarà mai in grado di affrontare le numerose questioni sul tappeto. Ecco, questo è un po' la causa dei fallimenti dell'ONU nei primi anni 90 e piano piano questo ha convinto gli stati a sviluppare le organizzazioni regionali. Organizzazioni regionali, la prima delle quali è stata, guarda caso, l'Europa. L'Europa, che è un ideale esistente fin dal Medioevo, nel dopoguerra si cominciò a ragionare, soprattutto in termini di sicurezza, lo abbiamo visto con l'UEO, e gli Stati Uniti all'inizio sono stati piuttosto freddini nei confronti della costruzione dell'Europa. Perché? Perché l'Unione Europea avrebbe potuto minare la coesione dell'alleanza transatlantica, no? La paura sostanziale degli Stati Uniti era che l'Europa virasse verso un neutralismo debole, bene, che sarebbe stato esposto alle pressioni e alle intimidazioni dell'Unione Sovietica, no? Però alla fine gli Stati Uniti hanno capito che non potevano fare tutto e che quindi furono intraprese due strade. Primo, il via libera all'Unione Europea, cosa che avviene col trattato di Maastricht del 92, l'abbiamo visto, secondo, con la dottrina del burden sharing. Burden sharing noi l'abbiamo visto fino adesso in termini di soldi, voi dovete spendere di più per la difesa, sì, no, lo sviluppo sociale è una cosa, ma la capacità di difendersi è un'altra, una polemica che dura ancora da vario tempo. Ma il burden sharing deve essere visto, ed è stato visto giustamente, anche in un'altra dimensione più grande, quella di divisione delle aree geopolitiche di influenza. Uno dei tentativi che ha fatto gli Stati Uniti è stato quello di dire all'Europa, all'Unione Europea, occupatevi di una certa zona del mondo e io mi occupo del resto. Sostanzialmente si tentò di convincere l'Unione Europea di agire verso l'Africa. L'Unione Europea, come abbiamo visto, iniziò col dire noi ci occupiamo solo del vicinato, e successivamente poi con la strategia globale del 2016, e questo l'abbiamo visto sia pure brevemente, ha allargato la propria area geopolitica di influenza fino all'Asia centrale e all'America centrale. Bene. Però negli altri continenti questo non è avvenuto con altrettanta rapidità. Sì, è vero, in Africa si è creata l'Unione Africana che sta acquisendo sempre più influenza, però l'Unione Africana ha creato solo da poco le strutture dipendenti di sicurezza collettiva e non è ancora in grado di assicurare sufficiente pace e stabilità in un continente così grande, così popolato e dove le tensioni siano notevoli. Bene, e poi bisogna ricordarsi di una cosa: una organizzazione neocostituita sa benissimo che deve giustificare la propria esistenza. Giustificare la propria esistenza significa agire. Uno, se è abile, comincia con l'agire piano piano, con delle operazioni a livello limitato, e poi si lancerà in imprese sempre più ambiziose. Guardate per esempio il prudente gradualismo della PESD sotto Javier Solana, e voi vedete che l'Unione Europea ha creato un certo numero di operazioni che ha svolto piuttosto bene, anche perché erano ampiamente alla portata delle nazioni. Però a questo mondo non c'è solo la cooptazione, non c'è solo la strutturazione di relazioni internazionali, ci sono delle situazioni dove c'è qualcuno che ci vuole male e col quale non possiamo dialogare al di là di un certo livello. E allora esiste un altro modello di grande strategia, che è quello del contenimento e dell'isolamento. Va bene. Questa parola non vi è nuova. Abbiamo parlato del fatto che la prima dottrina strategica della NATO fu appunto il contenimento, no? E il contenimento è un qualche cosa che mira a scongiurare una guerra, perché la guerra non è un giudizio di Dio, la guerra purtroppo è quella situazione in cui vince il più forte e spesso il più prepotente, no? Va bene. Per cui va evitata finché possibile. Il sistema di contenimento è molto semplice: è una diga che viene creata intorno al potenziale aggressore. No? Diceva Kennedy, nota come la politica del contenimento, questa strategia di pace era basata su due monopoli di cui noi allora godevamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una era il monopolio della capacità di esportare capitali e assistenza tecnica verso l'Europa e i paesi sottosviluppati, il secondo era diviso in due parti, monopolio di armi nucleari e capacità di portarle sul bersaglio. La strategia originale della NATO era fondata su questo duplice fatto. Essa assumeva che un'alleanza di forze terrestri nell'Europa occidentale potesse essere costituita con una forza sufficiente a contenere una qualsiasi operazione di assaggio che i comunisti potessero scatenare. Ecco, voi vedete che la dottrina del contenimento si basava su un concetto fondamentale. Prima, i locali devono metterci le forze terrestri, o per meglio dire le forze aeroterrestri. Il territorio è vostro e lo dovete innanzitutto difenderlo voi. Noi, gli Stati Uniti, vi aiuteremo con le nostre armi nucleari, se la situazione dovesse degenerare, e vi aiuteremo con supporto economico per acquisire al tempo stesso una situazione economica migliore e di sviluppo e una situazione militare che vi consenta di essere credibili, no? Quindi verso l'Europa fu fatto il piano Marshall, il programma ai quattro punti, che ha portato benefici all'Europa occidentale. Ma gli Stati Uniti, e questo è un po' meno noto, non si limitarono solo a contenere l'Unione Sovietica in Europa, crearono un anello di alleanze che mirava a contenere l'Unione Sovietica in tutte le sue direzioni di espansione. Infatti, oltre alla NATO fu creato la SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, la CENTO, il Patto di Baghdad, e quindi fu fatto un vero e proprio accerchiamento, no? Accerchiamento che dopo tanti anni non esiste più. Esiste solo la NATO che ha acquisito degli altri interessi. Bene. Ma perché la NATO è sopravvissuta mentre le altre organizzazioni non sono sopravvissute? C'erano due situazioni che ne hanno consentito la sopravvivenza. Prima, difesa collettiva. La difesa collettiva è sempre un qualche cosa che costituisce una garanzia di sicurezza, una specie di assicurazione sulla vita che non deve essere considerato poco importante. Il secondo è il controllo civile sulle autorità e sulle attività militari. Questo aspetto ha consentito alla politica di dirigere delle operazioni prevalentemente che prevedevano un uso limitato della forza, e quindi ricordatevi che fra i vari approcci l'uso limitato della forza è quello più frequentemente adottato, e quindi si evitava che la situazione sfuggisse di mano per un eccesso di violenza. Il controllo civile delle attività militari quindi è un aspetto molto importante, tant'è vero che l'Europa ne ha fatto anche la sua bandiera. Però ovviamente un contenimento necessita di un'azione guida, di un azionista di maggioranza, una o più nazioni, un direttorio oppure una nazione semplice. Bene. E quando la nazione guida viene meno, tutta la struttura di contenimento funziona poco. Oltre al contenimento si è tentato di fare anche l'isolamento. L'isolamento invece è un qualche cosa che spesso viene abbandonato proprio al fine di mantenere le crisi al di sotto del livello di esplosione. Ricordiamoci che il modo migliore per scoraggiare un aggravarsi delle tensioni fino al livello della guerra è quello di creare l'interdipendenza. In fondo il contenimento ha funzionato nei confronti dell'Unione Sovietica proprio perché si è curato un livello di interdipendenza fra il blocco orientale e il blocco occidentale. Pensate solo allo stabilimento Fiat di Togliatti Grad, ma le iniziative sono state tantissime e voi capirete cosa significa. Quando uno comincia a dipendere dall'altro, cerca di risolvere le situazioni pacificamente. C'è un altro sistema, però, per contenere, per limitare lo strapotere di un nemico forte, è il cosiddetto approccio indiretto. L'abbiamo visto brevemente nella prima parte del corso e abbiamo visto che costituisce un qualche cosa che mira a dissanguare l'avversario proprio con tante punture di spillo nei suoi punti deboli, senza ingaggiarlo frontalmente, quindi risparmiando la propria forza, aspettando che appunto diventi sempre più debole per queste punture di spillo fino a poter o crollare o diventare un avversario non più temibile. Non piace questa strategia, perché i leader militari sono per l'azione, i leader politici sono per la risoluzione veloce. Un esempio per tutti: prima della prima guerra mondiale si predicava l'offensiva a oltranza, la cosiddetta offensiva a outrance, perché una guerra doveva essere breve, altrimenti avrebbe distrutto la stessa struttura economica di una nazione, no? Ma anche perché non porta mai nulla di decisivo. Un esempio: la voglia di reagire dei leader militari americani nel 1942 dopo una serie di sconfitte. Volevano ingaggiare il nemico al più presto e concludere la guerra. E invece cosa la fecero? Cominciarono a discutere con gli alleati, con gli inglesi, e gli inglesi dissero: no, l'approccio che bisogna fare, bisogna partire dal ventre molle, va bene, della Germania, che era considerato il nemico più pericoloso e principale, e indebolirlo, logorarlo. Questo approccio gradualista inglese, tipico dell'approccio indiretto, fu violentemente contrastato dal segretario dell'esercito americano Henry Stimson, che definì questo approccio il tipo più strampalato di dissolutezza diversiva. In effetti Churchill sapeva quale sarebbe stato il prezzo di un assalto frontale alla fortezza Europa che era stata creata da Hitler, non solo. Lo abbiamo visto nel giugno 1944, quando gli alleati sbarcarono con delle forze che nel frattempo erano diventate veramente notevoli. Siete per un mese in una clava piuttosto ridotta della Francia, assediati dall'esercito tedesco, e prima di poter sfondare ce ne volle del tempo. Però lo scopo era intanto quello di riaprire le linee di comunicazione dirette fra l'Asia e l'Europa, conquistando l'Atlantico attraverso il Nord Africa, e creare una situazione positiva. Ma l'approccio indiretto funziona molto spesso, se ben condotto, anche perché prende dei punti deboli. Mentre la strategia periferica dell'Unione Sovietica non ha funzionato sufficientemente, possiamo vedere che la strategia periferica degli alleati dell'intesa della prima guerra mondiale ha avuto un notevole funzionamento. Non dimentichiamoci che il crollo della Bulgaria è stato l'inizio di una sequenza di eventi che ha rapidamente portato, nel giro di un mese e mezzo, gli imperi centrali a chiedere la resa. Bene, colpire l'avversario nel punto debole, no? Colpire l'avversario nel punto debole, che non necessariamente è quello dove possiede il grosso delle sue forze, no? Voi vedete che molto spesso chi si espande raggiunge e supera il punto culminante dell'offensiva o dell'espansione o della vittoria, e quindi diventa vulnerabile. Però anche quando si avvicina a questo punto culminante presenta sempre delle debolezze. Pensate alla Germania di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale: è avanzata in territorio sovietico in forze, è arrivata fino al Caucaso, bene, per cercare il petrolio, per ottenere il petrolio, per ottenere tutto quello che poteva fare, e creò una situazione delicata proprio nella cerniera fra le armate che avanzavano verso il Caucaso e quelle che avanzavano verso Mosca, che era dato dalla città di Stalingrado. La sconfitta di Stalingrado con la perdita della sesta armata tedesca fece cambiare totalmente la grande guerra patriottica e costrinse la Germania alla difensiva. Quindi l'approccio indiretto è un qualche cosa che di solito funziona. Bene. Sempre parlando di approccio indiretto, bisogna ricorrere un'altra volta al buon Kennedy, no? E Kennedy, parlando al Senato, sottolinea un possibile approccio indiretto mirato a indebolire la coesione del blocco sovietico. E gli disse: la nostra speranza più grande, e quella anche dei paesi satelliti, è piuttosto quella di avere più nazioni che seguono l'esempio della Polonia, della Jugoslavia e della Finlandia nel muoversi gradualmente, se non con cautela, lontano da una dominazione politica totale sovietica e nel cercare anche una maggiore indipendenza economica. Noi possiamo peraltro aiutarle preparando varie forme di aiuto economico per diminuire la loro dipendenza dall'URSS o dalla Cina. Ecco, minare la coesione del blocco avverso. Questo è quello che vuole fare l'approccio indiretto ed è tutto sommato sempre il sistema migliore, anche se richiede molto tempo e le persone dotate di scarsa pazienza cercano di evitarlo.